Il salmo che avete davanti questa sera è piuttosto diverso dagli altri quattro. Appartiene, è un salmo di lode, di alleluia, come si dice in ebraico, ma anche in italiano, e appartiene al piccolo Hallel, che è un insieme di salmi che va dal 113 al 118, detto egiziano perché è focalizzato sulla uscita dall'esodo. Comunque, sia gli uni, questi, che gli altri del grande Hallel sono lodi che gli ebrei cantano al Seder di Pasqua, ovvero per loro alla grande festa di passaggio, di transito e di liberazione. Queste prima del Seder e le altre dopo, ma fanno un corpo di lodi. Cosa che potrebbe a noi toccarci relativamente, visto che in genere il nostro rapporto con Dio passa più spesso attraverso le richieste che le lodi. Però sappiamo anche avere, conosciamo anche questa esperienza. È che questa esperienza in genere della lode a Dio la facciamo singolarmente, con il tipo di religiosità individuale, personale, molto meno con quella collettiva e comunitaria. In ogni caso dovrò aggiungere una cosa di premessa, forse al massimo due, perché i salmi precedenti fanno parte di una serie di salmi detti sapienziali, e cioè hanno in comunione con il Pentateucos dei libri sapienziali, cioè con questi cinque libri che formano l'insieme dopo la profezia degli scritti della Torah, o meglio, scusate, della Tanakh, non cioè della Bibbia ebraica, scritti e non voci sacre, quindi riflessioni, spiegazioni su quanto Dio ha dettato nei cinque libri del Pentateuco. Ho ovviamente dettato fra virgolette, e poi dobbiamo ricordarci che se la parola Ketuvim in effetti ha un peso minore per certi versi rispetto alle altre, cioè alla Torah e ai profeti, in realtà nella concezione ebraica parole scritte e tradizione orale di commento appartengono tutte e due ad ugual diritto al patrimonio di Israele. Quindi, mentre noi tendiamo a pensare che quel che è scritto e codificato ed è riconosciuto come parola sacra, in sostanza Dio sarebbe l'autore di questi libri, e vediamo diversamente l'interpretazione, la fase di interpretazione della parola, per gli ebrei sappiamo che l'interpretazione è poi durata nei secoli, nelle generazioni, attraverso il medio giudaismo e il giudaismo di oggi, che è quello tenuto generato in qualche modo all'interno del mondo farisaico. I scritti sapienziali sono in sostanza, costituiscono una specie di sottoinsiemi concentrici a geometria variabile. Da cosa dipende la geometria variabile? Dipende che ci sono scritti sapienziali che sono in qualche modo esterni al centro focale. Allora, del centrale di questo sottoinsieme è formato da Giobbe, Proverbi, Coelet, Sapienza e Siracide. Sapienza per noi, non per i protestanti, non per gli ebrei, perché è un libro scritto in greco e nei loro scelte del canone tutto quello che è scritto in greco è stato messo un po', io dico, negli scaffali inferiori. In fondo anche noi, quando abbiamo una libreria, cerchiamo di mettere certi libri a vista e altri finiscono sotto, sono quelli che consultiamo piegandoci, quindi più raramente. C'è proprio qualcosa di simile in queste cose. Allora, il secondo cerchio è costituito da certi salmi, che sono i salmi sapienziali, e dal Cantico dei Cantici, da Tobia, per esempio. Sono libri che la Chiesa romana ha messo nel proprio canone, quindi fa parte di quella disparità di utilizzo del patrimonio dei libri sacri. Il terzo comprende la storia di Giuseppe e altri testi e comunque molti passi di Amos, di Isaia e di Geremia. Quindi ci sono passi che sono stati messi nel canone e che anche noi condividiamo. Allora, che cosa c'è di particolare che ha fatto chiamare sapienziali questi salmi? Che hanno dei temi condivisi con i libri della sapienza, e questi temi quasi sempre sono legati al tema della retribuzione, ovvero il giusto è premiato e il malvagio è punito, al contrasto tra i giusti e gli empi. E se andate a rivedere i quattro salmi che abbiamo letto, erano dominati dall'idea della contrapposizione, i giusti da una parte, gli empi dall'altra. E quello letto da Italo De Sande diceva, in qualche modo, ho invidia dei potenti e degli empi, perché alla fine hanno una vita felice, mentre nessuno garantisce il giusto. Non c'era solo quello dentro, ma è un tema che appartiene ai libri sapienziali. C'è il tema della benedizione attraverso la famiglia numerosa, e questo lo vedremo anche nel Salmo di questa sera, cioè la benedizione di Dio fa sì che chi si fida di Lui, il fedele, il credente, come voi preferite, abbia una famiglia numerosa. E legato a questo c'è il tema della fecondità della vita, e sappiamo quale tragedia era per le matriarche essere sterili. Ce n'è tutta una serie nella Bibbia che conosciamo anche noi. E poi c'è il tema del timor di Dio. Sul timor di Dio, voi sapete, abbiamo chiesto l'intervento di una studiosa proprio dei libri sapienziali che insegna a Roma, ma non è che non possiamo parlarne prima. E dobbiamo ricordarci, anche qui cito Italo, che qualche elemento fondante dell'educazione cattolica diceva che sapienza est timor Dei. Non mi soffermo su questo, ma se noi ricordiamo quanto ci ha detto il professor Mazzinghi venerdì scorso, il timore di Dio è da interpretarsi come senso della sua, chiamiamola, grandezza e del suo essere misterioso. Il timore di Dio, come ha preso la connotazione nel nostro linguaggio, era quasi sempre legato a una specie di punitore, di vendicatore, cioè guarda di non fare il male perché se no, ecco. Ma questi sono problemi di pastorale che non toccano il mio salmo, è solo per riecheggiare certe componenti. Hanno questi salmi sapienziali delle caratteristiche formali condivise, e sono caratteristiche legate alla presenza di formule proverbiali, di sentenze, di esortazioni, di registri anche ironici, meditativi. Insomma, gli studiosi ne hanno configurato il profilo. Detto tutto questo, gli studi più recenti sui libri sapienziali non sono d'accordo sull'elenco dei salmi. Ne esistono, presso gli studiosi più importanti, almeno quattro elenchi diversi. E vi dico subito, quello di stasera compare in uno solo di questi elenchi, quindi sarebbe un salmo fuori, diverso, non solo per i motivi che vi ho detto prima. C'è però, con gli studi, una certa condivisione sulla origine, sulla fonte, cioè quali erano i luoghi dove la sapienza veniva prodotta e messa in circolazione. Nel tempo non sono luoghi sempre univoci, è come da noi. Non è che la storia nei secoli ha sempre la stessa figura, lo stesso volto. Comunque sulle fonti, sui luoghi proprio materiali dove la sapienza era prodotta e messa in circolazione, e quindi anche i luoghi deputati a trasmetterla, a metterla a disposizione nel presente e presso i posteri, i discendenti, sono la corte del re. Quindi molti di diciamo, una parte del linguaggio dei libri sapienziali riprende un lessico di, noi diremo, funzionari di corte, sapienti che Coelet dice: io so, sono più forti di un esercito. E lì racconta che una città che era assediata, il re non riusciva a difenderla fino a che non è arrivato un, noi lo chiameremo un consigliere, disarmato, che gli ha spiegato come fare a rompere l'assedio. E la città fu salva. Quindi Coelet, che è, lo sappiamo, l'armadio di tutti gli scetticismi, quello che non si lascia trascinare, quello che, se stiamo a quanto ci è stato detto, ma anche in lettura, ci dice che la sapienza ha dei limiti enormi che ci pesano, perché noi vorremmo andare oltre. Coelet, quando vi parla delle virtù dei sapienti, cita perfino questa, dice: non fidatevi della potenza del braccio, perché ci sono eserciti battuti dal consiglio del sapiente. E del resto, chi ha fatto con noi i libri storici sa che ci sono, c'è anche Davide, c'è, insomma, ci sono delle storie di rapporti con i nemici di questa nascente dinastia davidica, e sono rapporti che si devono basare anche sull'apporto dei saggi di corte. Altro luogo è la scuola, è così come la possiamo immaginare noi. Certo, è una scuola ebraica dei secoli che vanno dal VII in avanti, quindi non è fatta dei banchi e di tutti gli strumenti che conosciamo noi. Adesso bisognerebbe aggiornarci, perché tutti noi abbiamo fatto una scuola che, quanto a materialità, non è riproponibile. I ragazzi adesso lo fanno con altri mezzi e soprattutto col pollice opponibile, mi dicono i professori a scuola, io riporto, perché ne sono fuori. Comunque, le scuole prevedono che ci siano quindi degli studiosi. Di che cosa? Prevalentemente della tradizione legata ai 5 libri del Pentateuco, ma non solo quelli. Quindi il testo sacro è il testo fondamentale di queste scuole. Ma sappiamo anche che nei secoli, nelle generazioni, questo sapere che viene tramandato si divide fra le scuole, chiamiamole sacerdotali, e le scuole che noi chiameremo laiche. Un altro luogo di sorgente di pensiero sapienziale sono i clan, la famiglia, noi diremmo, ma è la famiglia nelle forme storiche di allora. E possiamo anche dire che le scuole di diritto tenute a livello e dentro al tempio e al sacerdote si occupavano soprattutto di diritto israelitico, che è legato anch'esso ai numeri, al Levitico, e cioè alla Torah. E con questo ho finito le mie premesse, nel senso che nella storia questi soggetti sono stati sempre attivi. Tranne che finché c'erano, per esempio, in Israele i profeti, non c'era bisogno delle scuole se non nell'interpretazione, perché i profeti erano figure forti, il profetismo era legato all'idea messianica e a uno dei due temi fondamentali della teologia nell'Antico Testamento. Allora, questi due temi sono quelli del Dio creatore, e tutti noi pensiamo a Genesi, e quelli dell'alleanza, cioè quello in cui questo Dio creatore è diverso da altri dei che creano. È un Dio che si sceglie un popolo e gli dà un incarico nella storia. È molto schematico questo. Però il tema dell'alleanza e il tema della creazione si intersecano regolarmente. E questo ci porta ad essere abbastanza pronti a leggere il Salmo di Lode che vediamo oggi insieme. Vi dirò anche una cosa, visto che si tratta di Lode, che più vado avanti con la lettura dei Salmi e più mi rendo conto. Da un lato, una buona parte dei Salmi hanno un utilizzo liturgico e quindi servono a un momento forte della aggregazione comunitaria. Ma molto dei Salmi è impegnato, proprio per il motivo appena nominato, a fare parennesi, cioè esortazione, a ricordare ai presenti che l'alleanza prevede due soggetti. E se da una parte c'è Dio, dall'altra c'è l'uomo. E l'alleanza concepita in modo ebraico prevede una qualche equiparazione fra i due contraenti. Quindi il momento liturgico per loro è quel che è rimasto nella nostra messa, quello che è il credo. Era un momento in cui si rispolveravano, si rimetteva davanti l'importanza di in che Dio credere, ma nello stesso tempo si ricordava che per credere bisognava seguire le sue richieste, quelle poste nella Torah. Quindi sono due temi. Da un lato Dio, si sa, è un Dio creatore e in Israele, diversamente dalle altre culture, non è un frammento del cosmo. Lui è sopra il cosmo, lo crea, cioè è il principio non confondibile. Dico le altre culture, faccio brevissimamente riferimento, tutti i Baalim, i Baal, no? Ecco, erano rappresentati da idoli visibili, e gli ebrei amavano dire che chi credeva negli idoli era destinato a morire, e vedremo che questo motivo torna fuori nel nostro salmo, perché gli idoli sono opera delle mani dell'uomo. Allora, dicendo questo, ribadivano la trascendenza del Dio di Israele, ma nello stesso tempo, quindi basta con gli idoli, il tema degli idoli è strettamente innestato in quello di il Dio di Israele, potente, creatore, ma anche agente di questo soggetto, di questa alleanza con Israele. E dall'altra però il tema dell'alleanza prevede una, come dicevo, un'esortazione, un richiamo ad essere fedeli, e vedremo i termini di questa fedeltà. Se qualcuno di voi ha una matita, una penna e la usa, perché la fotocopia l'ho fatta essenzialmente per aiutarvi a dividere in settori questo salmo. Guardate che dico questo salmo e ne trovate due. Perché il 115, che era quello che mi è stato assegnato, in realtà nella traduzione greca della Vulgata è insieme direttamente al 114. Diciamo che è uno dei due luoghi del Salterio responsabile di quella numerazione che qualche volta ci mette un attimo in imbarazzo, perché ne cerchiamo uno, lo troviamo spostato di uno. Comunque, la 70 che io ho qui in mano ha un salmo unico che incomincia dal primo verso dopo l'alleluia e che va fino in fondo al salmo che noi chiamiamo 115. E ovviamente tutto questo fa parte di 113a, 113b ed è un salmo unico. Tuttavia ci sono dei motivi per sostenere questa unificazione della Vulgata, che non sono solo storici. È che i salmi di Hallel, e cioè di lode, in genere hanno una lode, e il 114, quello che da noi compare, la lode non ce l'ha. Però se guardate il primo verso del 115, la trovate. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. Quindi diciamo che i 70 non erano così prepotenti. Avevano il bisogno, nel salmo di lode, di trovarla. E questo salmo, secondo gli studiosi di oggi, era finito in una specie di pausa fra il primo, un interstizio, fra il primo e il secondo salmo. Comunque adesso lo vedremo, sono effettivamente unitari nel tema, anche se possiamo dividerli nella forma. Adesso se qualcuno lo vuol leggere tutto dall'inizio alla fine, poi io taglio e taglio e dico da qui a qui l'argomento è uno e così via.
Allora, quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe era un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come arieti, le colline come arieti di un gregge. Che hai tu mare per fuggire e tu Giordano perché torni indietro? Perché voi monti saltellate come arieti e voi colline come agnelli di un gregge? Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago e la roccia in sorgenti d'acqua. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua fedeltà e per la tua grazia. Perché i popoli dovrebbero dire, dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suono. Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in esse confina. Israele confida nel Signore, egli è loro aiuto e loro scudo, confida nel Signore la casa di Aronne, egli è loro aiuto e loro scudo, confida nel Signore chiunque lo teme, egli è loro aiuto e loro scudo. Il Signore si ricorda di noi, ci benedice e benedice la casa di Israele e benedice la casa di Aronne. Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi. Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli. Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba, ma noi, i viventi, benediciamo il Signore, ora e per sempre.
Grazie. Non userò molto ebraico, ma qualche piccolo segnale lo mando. Questo inizio quando Israele uscì dall'Egitto, in ebraico suona nell'uscita di Israele, che è Betzet, e dovrebbe ricordare anche il Bereshit, che è l'inizio di Genesi. Guardate che gli ebrei, quando si mettono, sono molto accaniti nel trovare queste risonanze. Come dire che il Salmo di Lode incomincia con la nascita di Israele. Chiaro, allora, la Genesi, il mondo, il Bereshit, incomincia al principio Dio fece. Adesso accontentatevi senza i problemi della traduzione. E questo è l'inizio di una nascita di Israele. E facciamoci mente locale, perché l'ha detto Scadi recente proprio al centro universitario, è la storia di una nazione che incomincia non da quando c'è una monarchia, una terra, un tempio, ma incomincia prima. Incomincia da quando questo popolo, fra virgolette, perché sappiamo che erano ben pochi e non erano ancora popolo, ha lasciato l'Egitto. E questo spiega perché lo leggano a Pasqua. È l'inizio della liberazione, del passaggio da una sottomissione che è politica, che è economica e così via, a un deserto di 40 anni, anche questo sappiamo è approssimato, e a un arrivo in una terra. Ma la storia, Bereshit, o meglio Betzet, incomincia prima. Allora, incomincia quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. Oh, anche qui c'è una curiosità abbastanza simpatica. Qui è tradotto barbaro, il greco dice barbaroi, ma sappiamo che era l'indicazione di qualcuno che parlava una lingua non comprensibile. Lo ricorderete dai tempi della scuola, che era e indicava i balbuzienti, no? Cioè quelli che non ce la facevano a farsi capire, mentre noi lo pensavamo quelli che non capiamo. Allora, quando Israele uscì dall'Egitto, quando Giacobbe, e guardate che Israele è quello che stava in Egitto, Giacobbe era già nella terra dopo che erano arrivati da tempo, quindi qui è sparito il deserto, cioè tutto il lungo periodo di attesa. Quando Giacobbe, la casa di Giacobbe, sottinteso, uscì da un popolo barbaro, cioè da un popolo di cui Giacobbe non conosceva la lingua. Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Io vorrei che vi chiedeste chi è questo tale a cui il suo, no? Perché nel testo ebraico compare solo il pronome di lui, come dire che Dio ancora non si nomina. Sappiamo che gli ebrei non amavano nominare Dio, sappiamo che il tetragramma anche qui compare solo nell'ultima parte del 115, sappiamo che il modo generico era di chiamarlo Elohim. Comunque sia, qua c'è solo questo accenno che resta da spiegare: il santuario di chi? Il dominio di chi? Il santuario è proprio Kadosh, e il dominio è la provincia, possesso del re. Scusate, vi avevo detto di segnarvi la divisione, sì, ve la do perché è bene che voi la vediate. Dunque, questi primi quattro versi, in cui non compare il nome di Dio, ma solo si rimanda per chi sa a lui, sono un'introduzione. Dal verso 3 in avanti c'è quello che è una vera e propria teofania. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro. Vuol dire che invece le acque, invece che andare in un senso, vanno verso la sorgente. Quindi c'è qualcosa di straordinario, di assolutamente innaturale, diremmo noi. I monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Dunque quello che era stabile, visibile, mostra un'assoluta instabilità. Questo interesserà anche Osvaldo, la terra sta. Beh, questa è una terra sconvolta dalla comparsa. Guarda che non sappiamo ancora di chi. Allora la teofania va dal verso 3 al verso 8 compreso. Ed è fatta secondo le regole della teofania, cioè la comparsa di un essere che è potentissimo, che è divino e mette in moto quella che noi chiameremmo la natura. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, cioè tutto viene messo all'opposto, si compone. I monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Il verbo ebraico qui è rakad e bisogna dire è un verbo molto interessante perché è un verbo di una danza frenetica, sussultoria, che io così ho cercato di immaginarmi un po' tipo quella dei dervisci, cioè dei mistici che sappiamo, no? E abbiamo in qualche modo visto. Però poi sono andata a vederne anche il riferimento, compare in Enoch ovviamente. Quando la seconda alleanza che Dio ha fatto con Israele, e la seconda è quella di Noè per intenderci, viene messa in dubbio. Cosa sta succedendo? La terra trema, il mare si ritira, insomma stanno succedendo queste cose incredibili. Comunque, il saltellare degli arieti è l'immagine con cui, analogica, con cui si parla di un cosmo che è turbato alle fondamenta. Che hai tu, mare, per fuggire? E tu, Giordano, perché torni indietro? Perché dunque c'è una ripetizione. E questo è tipico della poesia orientale, non solo ebraica. Il tema detto prima viene ripetuto e poi trema o terra davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, e finalmente sappiamo chi è che arriva, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua. Il secondo, il terzo e il quarto verso si riferiscono a Esodo 17, a Meriba, quando, sappiamo, a Mosè stesso, no? Aveva toccato col bastone la roccia e gli ebrei avevano potuto bere. Ma quel che non sapevo e penso sia anche per voi interessante sapere è quel trema terra, dove il verbo usato in ebraico è kul, che è la contrazione delle partorienti, è il dolore di chi partorisce. Dunque, questo qua dice alla terra, soffri, patisci davanti al tuo creatore che si presenta. Ma io, scusate, ma mi è venuto in mente San Paolo, quando parla del mondo che geme, le doglie del parto, e cioè c'è quest'immagine che è un'immagine pregnante, perché alla terra si attribuisce una fecondità intanto, e poi perché la si invita a mostrare l'oggetto della sua fecondità attraverso questo pull, e cioè trema, non è un tremare delle mani, è un tremare di tutta l'organismo terreno o terrestre. Guardate che, se volete trovare un testo analogo, lo trovate in Giobbe 9, 4 e seguenti. Io me lo sono anche preso, ma non voglio esagerare col tempo. In ogni caso cercatelo, perché è tale e quale. La terra trema davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe. Che muta, e c'è la memoria. Meriba l'ho trovata invece in Esodo 17 e in Numeri 20. Arrivate a questo coinvolgimento del cosmo nel presentarsi, nel mostrarsi di Dio, abbiamo detto che è una teofania, a questo punto si passa alla lode. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria per la tua fedeltà e per la tua grazia. E in una volta sola si nomina il Signore e poi si nomina la sua gloria, Kavod, la sua fedeltà e la sua grazia, Hesed e Hemet, che sono i quattro punti cardinali della loro catechismo. Chiamiamolo così. Era un modo per dire: ma Dio che cos'è? È quello, e l'ha appena ricordato, che ci ha portato fuori e ci ha liberato, che ci ha nutrito, ma se ne riba l'acqua, potente, e lo dirà più avanti, potente di tutti gli altri dei, arriva prestissimo, questo Dio che abbia lode a lui, al suo peso, alla sua fedeltà e alla sua grazia. Allora, grazia, l'abbiamo anticipato prima, è la benedizione, è la fecondare la vita dell'uomo e dargli anche figli, ma è anche rendergli la vita piena, il che spiega poi gli ultimi tre versetti: i viventi ti lodano, non quelli che scendono nella tomba. Ma ci arriviamo. Allora, in quattro versetti, che sono i primi del 115, è arrivata una sintesi forte e breve della fede di Israele. E dopo segue: perché i popoli dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Ovvero, chi ha memoria della disputa fra Elia e i sacerdoti di Baal si ricorda che Elia invocava Dio, ma prima ha detto ai sacerdoti di Baal: fate intervenire i vostri dei. Cioè, misuriamoci sulla figura, sulla potenza delle divinità. E lì si andava avanti con una scena che era fortemente satirica, perché Elia diceva: ah, il vostro non vi risponde, parlate più forte, sta dormendo. Il Dio di Israele, invece, secondo il salmista, si fa palese, ha turbato il mondo intero e gli venga dato lode. Perché i popoli dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. No. L'idea dell'operare era quello che dicevamo, la potenza. E qui si innesta anche la collocazione. E cioè, dove sta il Dio di Israele? Sta accanto a Israele, perché l'ha portato fuori dall'Egitto, perché nell'alleanza c'è questo tema di continuo, di stare a fianco di, è il Dio di Giacobbe. Il Dio di Israele cammina con questi israeliti. Ma sta anche nei cieli. E subito dopo capiamo perché. Perché c'è l'elenco degli idoli che invece gli uomini si portano appresso. Ma voglio dirvi anche una cosa che ho trovato interessante, che la 70, a questo versetto 3, il nostro Dio è nei cieli e opera, in realtà dice fa, assa, tutto ciò che vuole. La 70 aggiunge nei cieli e sulla terra. E qui, secondo me, tocca un nervo. Intanto vi ricorderei che il nostro Padre sta nei cieli, no? Lo diciamo sempre anche col Padre nostro. Ma qui si misura il tema di: è un Dio trascendente, o è un Dio storico o immanente. E la 70 ha voluto ribadire nei cieli, in Hashamaim, e l'ha tradotto con Uranois, naturalmente, ma poi dice Kai El Te Ge, e sulla terra, diciamo noi. È un tema teologico fortissimo su cui forse abbiamo il tempo di tornare, ma il problema è il problema per noi di ricordarci che Cristo è questo, cioè è la discesa en te ge di questo Dio che è il Padre che sta sopra i cieli dei cieli. Allora, dico un tema teologico forte perché è evidente che l'idea della trascendenza è un'idea che gli ebrei si sono pensati, coltivati e hanno cercato di esprimerla e di tramandarla in tutti i modi. Io vorrei arrivare con voi oggi a chiederci: ma che cosa vuol dire trascendenza in questi termini così antitetici? Cielo e terra, ce l'ha ricordato anche Robbiati quando è venuto, sono due domini diversi. Dio sta nei cieli, gli uomini stanno sulla terra. Io vi vorrei far già leggere il versetto del Salmo 115, il versetto 16, sta sulla destra delle colonne. I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. Questo è un tema cruciale. Io sarei arrivata a un punto per farvi mettere al lavoro e poi me lo risolvete voi, ma non adesso, ci arrivo dopo aver tradotto il resto del Salmo. Allora, con la parte dopo la lode, quindi Salmo 115 dal 4 in avanti, si arriva nello stesso comparto, inclusione, dal 4 all'8, ed è la polemica anti-idolatrica. Non lo so che noi abbiamo un senso di sufficienza verso gli idoli fatti in modo totemico, no? Le statuette, gli animali, i vari modi di raffigurare. Pensiamo sia un fatto arcaico. Ma tutti gli studiosi sono convinti che idoli ne abbiamo anche noi in grande abbondanza. Quando Dio non è il centro della nostra vita, e metteteci quel che credete nel nostro modo di vivere, il denaro, il successo, la potenza, quello che noi chiamiamo potere, che alle volte devo dire a me mi meraviglia perfino, che sia una tentazione, abbia un fascino, una seduzione così forte su molte persone che desiderano, alcuni desiderano, molti desiderano denaro, ma molti desiderano anche il potere. Voglio dire, a me lascia perfino stupita. Comunque sia, idoli sono, perché sono in concorrenza con quello che è il rapporto, il significato della vita che dà il credente quando ha un rapporto invece con questo trascendente, non so come volete chiamarlo, ente che supera e poi in qualsiasi modo, chiamatelo anche Dio, non basta. Allora, dal 4 all'8, dicevo, è un insieme, sono delle pericopi che si legano. Poi dal 9 in avanti siamo in quella che è considerata dai liturgisti, quelli che dicono questo è un canto, è un inno liturgico di culto e così via. Dicono che dopo l'educazione anti-idolatrica c'è la introduzione alla benedizione sacerdotale. Allora, la benedizione sacerdotale compare al verso 14. Quello che precede è introduttivo alla benedizione. parlato di liturgisti perché c'è anche chi legge questo salmo dividendolo in due antifonari, da una parte un coro, dall'altra un altro coro, e dà a ciascuno una parte da cantare, da recitare. Comunque sia, la benedizione finisce al verso 16 e poi invece 17 e 18 è veramente il culmine, l'acme, che non si può nemmeno dire preghiera, ma è un momento di festa, di gioia. Noi, i viventi, benediciamo il Signore ora e per sempre. È l'acquisizione di una vita che però non ha il fondamento biologico, è chiaro? E cioè la scoperta di una vita che non sta nei termini biologici. Qui si parla di una vita piena rispetto a una vita fragile, anzi a una morte, perché quando si parla degli idoli, adesso lo vediamo, si dice che sono folli quelli che fondano il senso della propria vita sugli idoli, perché la perdono, muoiono. Abbiamo detto, perché i poveri dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. Dunque, intanto è collocato, secondo quello che dice Matteo nel Vangelo, sui cieli sopra i cieli. Quindi erano tanti i cieli. Nell'Empireo direbbe Dante, Dante questo salmo lo deve aver masticato parecchio, perché lo cita nel secondo canto del Purgatorio, in exitu Israel de Egitto, la mette in bocca agli spiriti, al verso 43-49. Comunque sia, torniamo a questo, dov'è questo Dio? È che gli ebrei, come mi pare di avervi accennato una volta, si sono configurati una divinità che è sia trascendente che vicina. Coelet 8.3 dice, è un Dio che può tutto, ripete questo, egli opera tutto ciò che vuole. Lo vedete nel versetto 3 qui? Voglio dire, è proprio tale e quale. Lo dice il credente nel Tempio, lo dice Coelet, il savio, nella sua spazio fuori dal Tempio. Il nostro Dio può tutto. E la formula è una formula del potere legale supremo, noi diremmo assoluto, in sede legale giuridica. Quindi è più del re. Subito dopo c'è l'analisi della fede degli altri, e cioè degli idolatri. Gli idoli delle genti sono argento e oro, sono oggetti anche preziosi. Io vi ricordo che il famoso vitello d'oro era d'oro, quindi era una forma di assimilazione degli ebrei alle culture intorno. E devo dire, adesso gli studi di antropologia la sanno un po' più lunga, neanche quelle culture lì pensavano che dentro la statua ci fosse Dio. Era un modo di configurarselo, cioè di rappresentarselo in maniera da averlo vicino. Perché, insomma, finché un Dio resta una nube o resta una fiamma, non so bene, il mio principio di antropomorfismo resta insoddisfatto. Che poi è quello che gli ebrei vogliono, no? Perché il loro Dio viene raccontato agli uomini, i quali sono fatti a immagine e somiglianza, ma non sono Dio. Allora, gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni. E qui ci fermiamo, perché quello che segue è una vera e propria maledizione liturgica, finché volete, ma è una maledizione, sia come loro che li fabbrica e chiunque in essi confida. Mi pare esplicito. L'elenco prende il via da delle immagini, da delle statuette, diciamo. Però guardate che questa lotta contro gli idoli portatili che fanno cadere in errore gli uomini. Se volete trovare tutta la storia dell'idolatria, andate su Sapienza 11:19 e trovate raccontato tutto in modo ironico, ma compare lo stesso elenco. Hanno bocca e non parlano, occhi e non vedono, eccetera. Beh, io la prima volta che ho letto questo testo, voi mi direte, è capitato a te, ma insomma non a tutti, ma mi è venuto in mente il Mercante di Venezia di Shakespeare, il quale parla in qualità di ebreo ai non ebrei e dice: ma noi non siamo come voi, non abbiamo gli occhi che vedono, gli orecchi che... E fa un elenco, a un certo punto dice: se ci fate, anche noi sanguiniamo, no? Cioè un lungo elenco. Io credo che Shakespeare l'avesse presente, devo dire, perché è una, proprio una parte, dicevo, con lo stesso successione. Era previsto che le benedizioni venissero alternate alle maledizioni nel modo di, chiamiamolo, di pregare in comunità. Anzi, molte volte quando c'era l'espressione di inaugurio nel mondo ebraico, parliamo proprio della cultura anche fuori dalla religione, c'era: ti auguro questo e ai tuoi nemici auguro molto peggio del contrario. Cioè bisognava equiparare, è un po' come certo usano a Napoli o anche a Roma forse, e cioè tutta la filiera familiare deve pagare, però io l'augurio, detto questo, te lo faccio. È un modo che noi, credo, qui in Veneto non abbiamo, però, dicevo, nel mondo ebraico era naturale, quindi a noi scandalizza un po'. Ma qui si dice questo, si augura a chi si confida negli idoli di diventare come loro, e cioè ciechi e muti, che è l'augurio più terribile, perché la mancanza di parola mostra l'impotenza totale dell'uomo. E vi ricordo che qua c'è sempre da misurarsi con l'antitesi: la parola di Dio può tutto, è quella dell'uomo che misura la sua impotenza. Poi se l'uomo non può, riesce neanche a parlare, è menomato in una qualità dell'esistenza che è fondamentale. Il verbo greco è peitho, pepeithotas. Invece quello ebraico lo ripesca subito dopo ed è il verbo batach, confidare nel Signore. Guardate che sono andata a controllare anche lì. La 70 dice sperare nel Signore, elpito. Mentre l'ebraico dice confidare nel Signore. E guardate come è quasi una litania, no? È reiterato come litanicamente. Israele confida nel Signore, non come gli idolatri. Egli è il loro aiuto e il loro scudo, il Signore. Oh, questo Signore viene finalmente nominato con il tetragramma, da qui in avanti. Quindi è il nome Adonai che lui avrebbe detto di usare per invocarlo. In realtà è un'elaborazione Adonai, ma non mi fermo su questo. Allora, Israele confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Guardate che aiuto e scudo sono due termini militari, vengono in ebraico dal mondo militare. Confida nel Signore la casa di Aronne. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Confida nel Signore chiunque lo teme. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Questo chi lo teme, perlomeno l'ultimo dei temi di cui parliamo noi, in sostanza è la ripetizione di chi lo venera, cioè riconosce in lui il principio del vivente, di tutto ciò che vive. Vi faccio notare che questo che confida è stato interpretato anche come un'uscita di questo salmista dall'ambito stretto di Israele, nominato casa di Aaron, casa di Giacobbe, bene, casa che teme il Signore, verso i pagani in genere. Cioè, dice, questo è un germe di universalismo. Tutti quelli che temono il Signore, non soltanto la casa di Giacobbe e quella di Aronne. E il verbo ebraico per timore è proprio yara, ed è segnala non la paura ovviamente, ma il riconoscimento della trascendenza di Dio di fronte a un essere che è, chiamiamolo, grande in quel modo. L'uomo deve riconoscere il suo limite, è il rapporto verso il divino. Il Signore si ricorda di noi. Vedete che qui c'è il, diciamo, l'assemblea tutta che compare. Il Signore si ricorda di noi, ci benedice. Benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne. Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi. L'originale dice dai piccoli ai grandi. E allora viene, che cos'è la benedizione che ci si aspetta e che Dio dà? Vi moltiplichi, vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli. I figli sono i piccoli, voi siete i grandi, gli adulti, siate benedetti dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. È il Dio creatore che viene di nuovo, perché la benedizione, come la fecondità, come tutto, la pienezza, il senso della vita, viene da Dio. Quindi quando si dice Dio creatore di vita non si intende soltanto la vita biologica. Noi oggi intendiamo la qualità del vivere. È una responsabilità che ovviamente capiamo anche che Giobbe gli rimproverasse di non aver osservato pienamente. Allora, siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra. I cieli sono cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. Il che rimanda ovviamente in parte a quello che noi conosciamo bene, come Dio ha dato all'uomo la terra da seminare, da coltivare, cioè un certo racconto di Genesi non metteva l'uomo al centro, ma significa anche non solo una differenza di dominio o di collocazione, ma anche un'interazione, cioè gli uni e gli altri. Gli uomini e Dio hanno un compito insieme. E da qui si capisce, non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba, ma, e secondo Marco troviamo, noi, i viventi, benediciamo il Signore, ora e sempre. Allora, ora è sempre rimasto in Hicet Nunc, Nunc et Semper. Chi si ricorda le preghiere in latino si ricorda questa clausola conclusiva. Fatto è che qui si nominano talmente tante cose relative all'Antico Testamento che io ho dubbio di potervele proporre tutte. Comunque, una cosa è certa. Questo Dio, da creatore potente a benedicente, che era benedicente non come clausola, ma come principio attivo, come dynamis del vivere e come senso del vivere. E fin qua ci ha portato il salmista. Però se noi guardiamo, cosa ci ha detto riguardo al problema, ma il Dio degli ebrei è trascendente o è storico e vicino al credente? Qualcosa ci ha detto. Intanto c'è da notare che il primo salmo è un concentrato su, come usavano gli ebrei, su pochi dati. I primi sono quelli verticali, orizzontali e animali, nel senso che verticali sono le montagne, il mare, e dal mare la terra promessa, e gli animali sono gli arieti e così via. Cioè un modo di guardare al cosmo non come astrazione, noi tendiamo a vedere, ma come composto di esseri biologicamente viventi. Questo sì è biologia, ma visti nel significato e nell'interazione che hanno. È un capolavoro, dicono, di struttura parallelistica, no? Perché il mare si ritrasse, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono, le colline saltellarono con loro. Una danza del cosmo che prepara l'arrivo del Dio di Israele, il quale arrivo però è un arrivo traumatico alla fine. Il cosmo è in piena sofferenza, ma è sofferenza di parto, che significa è sofferenza in vista di qualcosa che arriva. E infatti questo è un verso che è stato interpretato escatologicamente e messianicamente dai cristiani, dai sinottici e dagli altri testi del cristianesimo. E la citazione dei viventi, solo i viventi ti lodano, rimanda a Isaia 38:10, in cui a parlare è il re di Giuda, Ezechia, che prima era malato e ha chiesto a Dio di guarirlo, e ha chiesto a Dio e Dio lo ha accontentato. Allora lui canta: Signore, in te spera il mio cuore, si ravvivi il mio spirito, guariscimi e rendimi la vita. E dopo guarito dice: poiché non gli inferi ti lodano, nella morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, ed è analogo a qua, non sperano nella tua fedeltà. Dunque la fedeltà deve agire in modo miracoloso, dando vita e benedizione. Il vivente ti rende grazie, come io oggi faccio. Canteremo sulla cetra tutti i giorni della nostra vita la lode a te. Questo è Isaia 38. Certo che siamo in grado anche noi di riconoscere talora nelle nostre esperienze di vita la presenza di un Dio, o meglio di una benedizione di cui abbiamo bisogno. Non sempre l'attribuiamo a Dio, questo bisogna dirlo, ma la sua opera, secondo, passo in un'altra epoca, Ireneo di Lione, che segna la comunione col Dio vivente, è l'uomo. Dice Ireneo: gloria Dei vivens homo, ovvero l'uomo vivente è lui gloria di Dio. E a questo punto il problema resta comunque. Io vi ho detto, vi accompagno sulla soglia del problema, ma una via per superare l'antitesi tra trascendenza di Dio e vicinanza di Dio come Dio ci è indicata da due cose. Uno è il Salmo 113, che dice, che è quello precedente al nostro: lodate servi il Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Questa è la formula: dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore, su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli la sua gloria. Quindi nuovo la collocazione spaziale. Chi è pari al Signore nostro Dio? Punto interrogativo, cioè nessuno è pari al nostro Dio. Che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra. solleva l'indigente dalla polvere, rialza dall'immondizia il povero per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli. Allora, io ho detto un aiuto per superare la distanza del Dio di Israele dalla terra ci viene suggerita da questo Salmo, che dice che è Dio a chinarsi. Guardate, questo non è che cammina con gli ebrei, ma però si china sui cieli e sulla terra. E si china, secondo il salmista, per innalzare i deboli e farli sedere coi potenti. E qui c'è tutta la tematica. Allora, chi è che avrebbe il compito di fare questo, oltre al Signore, che lo richiama come suo compito, secondo il salmista? Io credo che sia l'uomo. È il famoso regno invocato in cui gli umili vengono al primo posto. E se volete citare il Vangelo, è quello che dice, in cui Dio dice: ogni volta che mi avete visto, l'avete fatto a me. Ma questo è già in qualche modo un catechismo. Ma io volevo suggerirvi una strada, che è quella aperta per me da Ireneo di Lione. Questo Dio non è una particella del creato. Perché si manifesti, Israele all'inizio e per molto tempo invoca la sua potenza, anche militare, contro i suoi nemici. La sua opera è percepibile solo da chi accetta di confidare in lui. Ireneo dice però: homo vivens gloria Dei. Allora spetterebbe all'uomo dimostrare la sua somiglianza con Dio. A questo punto avrebbe ragione il Vangelo di Giovanni, che dice che Dio è dentro all'uomo. Non è più tempo di templi, no, non cito tutto, ma insomma, perché è dentro di te che tu vivi la comunione con Lui. Ed è presumibile che possa essere l'uomo ad avere il compito problematico di risolvere questo problema della trascendenza e dell'immanenza. Perché è un Dio molto particolare, quello ebraico. Io vi ho detto, vi porto lì e poi vi lascio da fare, perché non è che questa sia una risposta conclusiva. Ma stante a quel che nella Bibbia c'è, il progetto nasce addirittura ai tempi di Genesi. Sempre Ska, quando legge Genesi, dice: Dio ha un progetto sul mondo che ha creato e ci mette l'uomo per coltivarlo, per bagnarlo, per... Poi diventa il lavoro, allora è solo un compito, più tardi diventa un castigo. Vai via di qua e penerai e suderai e via e via, no? E, è chiaro che noi abbiamo esasperato proprio questo aspetto. Però all'inizio il progetto è condiviso dall'uomo nell'orizzonte della terra, che è quella data agli uomini. Come dice Coelet al verso 8.3, io preferirei parlare proprio attraverso Coelet, cioè i libri sapienziali che sono così esterni alla sacralità, ma anche così interessati alla sacralità, di un Dio che è l'oltre più che la trascendente, cioè è quello che sta oltre il nostro limite. Ci sono filosofi e teologi importanti che parlano di una oltranza di Dio, no? No, perché c'è il rischio che noi, quando pensiamo a un Dio in termini moderni, siamo informati sul fatto che Dio oggi è quello definito come il totalmente altro. E credo che sia ineccepibile, ma non è biblico. Come quando si parla del silenzio di Dio, no? E caspita se non l'abbiamo provato tutti. Cioè, non è che ognuno di noi parla mattina e sera e lo sente rispondere, no? Diceva Woody Allen, magari un colpo di tosse, per favore. E lo so, ma di fatto il mondo nostro è assolutamente disincantato, non ha bisogno di Dio. Non so se vi ho buttato lì un po' di cose, no? Dico, questo Dio che tace, che è insondabile, perché Coelet non si è mai sognato di negarlo, però dice e ridice che è un mistero e che tutta la sapienza su cui noi possiamo faticare non ci dirà, va bene, ci porterà verso, ma non ci dirà, non ci scioglierà il mistero. Questo dice Coelet e poi altri dicono altro, però voglio dire, di fatto, dire che Dio è totalmente altro può essere anche fondato. Anzi, credo che la filosofia oggi l'abbia più che argomentativamente dimostrato, però non è biblico. Io sarei più favorevole all'idea che questo Dio è oltre, segna il nostro limite, ecco, però è lì, resta da vedere e da scommettere sul Salmo 113, se si china verso di noi è già qualcosa. Questo in sintesi, perché i quattro fogli su cui avevo segnato le altre citazioni non mi pare il caso di tirarli fuori adesso. Comunque, se ci sono domande, io sono contenta.
Volevo leggere qua i primi tre versi da Salmo 114.
Sì.
Secondo il Midrash, i figli di Israele meritarono di uscire dall'Egitto per 3 virtù. Che sono accennate nei primi versi di questo salmo. Primo, quando Israele uscì dall'Egitto, indica che essi rimasero Israele, vale a dire che non cambiarono i loro nomi ebraici. Due, da un popolo della lingua straniera, indica che l'egiziano rimase per loro una lingua straniera e che conservarono la propria lingua. Terzo, Giuda divenne il suo santuario, indica che non furono contaminati dall'immoralità egiziana. Poi il discorso della terra data, qua mi sembra più corretto, perché anche in Genesi era meglio tradurre non data in proprietà, ma affidata, da perfezionare, mettono loro tra parentesi.
Però è Natanne, eh? È sì, proprio sì. Natanne dare.
Ma è un compito che viene dato, cioè la terra e gli animali vengono affidati all'uomo, non proprietà, ma impegno a dare. E a leggere i re che fecero male agli occhi del Signore perché piantarono i pali sulle alture. I pali sulle alture erano i riti di profondità agli idoli.
Ma perché non si mette dentro al cammello per poter
entrare? Sì, Abramo.
Erano i terafim, sì, sì.
Il padre di Abramo creava i fabbricava i idoli e Abramo li distrugge. L'incendio che fa morire il fratello, no?
Però è difficile pronunciarlo.
Come al solito
sì.
C'è tutto qua.
No,
non so come sia arrivata la trascendenza, l'ho capita
l'età. Beh, nei cieli è l'immagine. Guarda, lo dice, guarda, una citazione interessante.
Un'altra cosa, prima che il cielo è di Dio, il cielo creò il cielo e la terra. Poi però usa il plurale. I cieli solo del Signore.
Shimae Shamaime, e fra l'altro tecnicamente il cielo in ebraico di Shamaim significa le acque di sopra.
Sì.
Le acque di là, in antitesi alle acque di qua. No, io ti posso citare dal punto di vista spaziale, cioè dalla naturale istoria di Plinio, una frase: il cielo è per gli dèi, come il cielo è per gli dèi, così la terra è per gli uomini. In alternativa, il cielo è degli dèi, così la terra è degli uomini. Allora, spero che a nessuno venga in mente di pensare che è Plinio che ha influenzato, perché qui il dubbio è sempre da dove gli ebrei possono aver preso quest'idea, né viceversa, non è che Plinio ha scritto queste cose perché aveva letto la Bibbia, è che proprio la spazialità è uno delle modi, delle categorie mentali con cui il dove ha la sua importanza nel scoprire chi. Allora, i cieli sono di Dio e la terra è stata data agli uomini, quel che interessa è l'è stata data, che rimanda a Genesi. Non è che gli uomini siano sulla terra e Dio stia nel cielo, è intuitivamente ovvio, non è reale, non so come dire, non è stato il risultato di un'esplorazione celeste, ma è...
Non è un contratto d'affitto.
No, cioè è un modo per parlare di Dio che secondo Buber non si può parlare di Dio, al massimo si può parlare a Dio. È un salmo difficile, sì che è difficile, perché una buona parte, vi dico la conclusione, della catechesi degli ebrei è fatta in forma di inno. Cioè ci sono certe cose che loro dicono soltanto in forma di inno. Ora noi che viviamo in un mondo di, diciamo, disincantato, per non dire dove il sacro è ridotto in pertugi irraggiungibili, l'inno non ce l'abbiamo nell'anima, non so come dire, non ce l'abbiamo nell'abitudine. Anche quando dovessimo cantare, non è inno quello che facciamo, perché i cieli si sono svuotati degli dèi, non stanno mica più lì gli dèi, lo sappiamo perfettamente. È miracoloso sentire i rumori di rosette e di file che arrivano dalla galassia a noi. Appunto per quello è miracolosa ed è frutto della dissacrazione dei cieli e sta benissimo. Ma l'atteggiamento dell'inno è proprio una cosa che secondo me è difficilissima da capire, cioè da condividere, non so come dire, la lode.
La parola che ha detto di nuovo anche a te ieri la nostra amica, che ha detto che ogni parola della Torah è un mistero, e questo è un ebreo, con un padre di Galilea.
Ciao Giovanni.
Non possiamo discutere, perché ogni parola è un mistero, non ci arriveremo mai.
No, però un avvicinamento si può fare, se no non saremo qua, dai. Ma...
ha un ragionamento, però, voleva dire, dentro alla...
Perché noi siamo dentro in questa sistematicità del mondo greco. Questo ci ha tolto quell'immediatezza di potere cose, se non attraverso queste carte di tornasole, abbiamo noi, non siamo più capaci di uscirne fuori.
Dobbiamo fare una strada che non è breve, non è breve.
Quando si dice che il Signore ha creato, cielo e terra, ha creato il cielo, una creatura.
Sì.
Non è così distante dall'uomo il cielo, perché fa parte di un universo creaturale di cui fa parte l'uomo. Però l'anima è il cielo. È lo stesso cielo e un altro.
È sopra. Secondo diciamo la cartografia celeste,
quel cielo dove Dio abita e quello che ha creato qui.
Bella domanda. Questa è una bella domanda. Sì, Non so risponderti, io direi occhio e croce, che non l'ha, sì, che l'ha creato lui, anche quello dove sta, ma questo stare nei cieli è visto dal punto di vista degli uomini, cioè non lo so se tu vuoi trovarlo, andare lì a trovarlo, ma noi non usiamo, capito? È nato proprio dalla distinzione di una sfera inaccessibile finché non c'è stata la scienza ellenistica. Voglio dire, sapere se il cielo dove lui abita l'ha fatto lui o c'era già, io direi l'ha fatto lui, stando al Dio creatore di tutto.
Ma è una creatura.
Il cielo è una creatura. Sì, ma tutto quello che tu dicevi.
E non è l'entità della terra inaccessibile a parte dell'universo.
No, fa parte, è l'uomo che sta dentro a tutto questo. Cioè, i medievali pensavano che i cieli fossero sette, allora dico, possiamo contarli. È l'uomo che fa parte di tutto questo, chiamiamolo frutto, opera della creazione, del verbo assa, fare, fare. Non so. No, dai, grazie a voi. Sì, restiamo sulla terra. Però il salmo è questo.